tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Drug Church, fanno parte delle nostre 15 novità, ve li facciamo ascoltare da un paio di settimane con questa Slide to Me. E allora, signori, io do il buongiorno, il bentornato a Radio Rock ad Amedeo Balbi, astrofisico, divulgatore scientifico, saggista italiano e amico di Radio Rock. Questa è un'altra qualifica. Ciao Amedeo, buongiorno, come
ciao,
stai?
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
È il nostro astrofisico di riferimento. Sai che fuori onda, gli amici che ci stanno guardando su Twitch hanno visto un capannello di quattro individui. Amedeo,
accalcati.
Emilio, Martina e Maurizio a parlare in modo fitto. Erano pensato stanno parlando sicuramente di astrofisica. No, stavamo parlando di serie TV.
È vero.
Ma allora ti domando subito, entriamo subito in argomento. C'è una serie TV sul mondo dell'astrofisica o che in qualche modo tocchi delle serie TV o film, ma diciamo serie TV che tocchi argomenti a te cari e che quindi magari in qualche modo aveva quel valore aggiunto per te, no? Di vederla perché fa parte delle tue passioni.
Dunque, no, serie TV vere e proprie non credo, anche se viene in mente The Big Bang Theory, ovviamente, okay, sia per il titolo sia per i protagonisti, che sono tutti scienziati, anche se a me non mi ha mai preso completamente fino in fondo, ma comunque una sitcom, no? È, diciamo, rappresenta in maniera abbastanza così semiseria e anche divertente quella che potrebbe essere la vita di alcuni giovani,
certo,
ricercatori. Non lo so, come serie TV non tanto, anche se prima appunto dicevo fuori onda che sto riguardando Lost, che ho visto, sì, 20 anni fa, e ricordo che 20 anni fa c'erano delle cose a un certo punto, adesso senza spoilerare troppo,
sì, ma perché io ho detto che non l'ho vista, ho ammesso di non averla vista, ma la vedrò.
Che erano vedrò abbastanza folli, ma avevano un po' a che fare con la fisica. Nei film di più, Contact per esempio, che è un film ormai abbastanza vecchio, devo dire, non so, penso ci abbia più di 30 anni, ma c'ha una rappresentazione credo abbastanza accurata di alcuni aspetti
Lì si entra in un terreno, ne parlammo anche l'altra volta mi pare, caro, sei venuto qui da noi, si entra nel terreno in cui quanta tolleranza c'è, no, rispetto alle come dire, alle licenze poetiche, chiamiamole così, degli autori dei film che si occupano in qualche modo di astrofisica da parte tua, no? Per esempio, quanto sei disposto a sopportare certe cose che ti metteresti a mani i capelli, cioè no, questo non possono averlo fatto.
Sì, sì, no, io sono abbastanza tollerante in generale con le opere di finzione quando c'è di mezzo la scienza o dei concetti scientifici, cioè non mi faccio completamente rovinare se è una bella opera, se è un bel film, insomma una bella serie, non mi faccio completamente rovinare la visione dal fatto che magari sono un po' inaccurati scientificamente, però dipende, cioè c'è inaccuratezza e inaccuratezza, ci sono alcune che ti devastano completamente la possibilità di crederci e poi soprattutto dipende anche un po' dal tono dell'opera, no? Perché se ti presenti come un'opera che vorrebbe essere accurata scientificamente e non lo sei, è chiaramente peggio che se invece dici no, vabbè, io qui stiamo giocando.
È vero questo fatto che la fantascienza poi diventa scienza?
Ma certe volte sì, io dico sempre vanno un po' nelle due direzioni perché si influenzano a vicenda, cioè spesso gli scienziati sono stati magari o sono ancora nel corso della loro carriera appassionati di fantascienza e quindi magari sono un po' imbevuti di queste idee che poi gli danno anche qualche stimolo, e succede anche il contrario perché la fantascienza prende a mani basse dalla scienza e, no, certo, per inventare delle possibilità alternative.
Intanto qua c'è Piero che scrive: chissà se Amedeo ha visto The Expanse, molto verosimile per gli argomenti trattati.
Ecco, The Expanse per esempio, di cui ho visto non tutto ma ho visto forse la prima e la seconda stagione, che viene presentata tantissimo come una serie molto verosimile, sì? E in effetti si sforza molto di esserlo e lo è. A me non mi ha fatto impazzire proprio esattamente per quella ragione, perché tutto il tema della colonizzazione spaziale, anche se proiettato molto nel futuro, credo che sia una cosa un po' più semplicistica, no? Anche nell'immaginario collettivo di come poi è in realtà, quindi vedere questi che vivono tranquillamente su Marte o addirittura nella fascia oltre la fascia degli asteroidi o addirittura nell'esterno del sistema solare dove è freddissimo eccetera, che hanno addirittura messo in piedi questa sorta di società multiplanetaria, a me insomma ma un po'... però no, sì, so che molti la amano, quindi non voglio assolutamente sminuire.
Vabbè, non ti ha entusiasmato, insomma.
Personalmente no.
È un po' più probabile la vita sottoterra.
La vita sottoterra piuttosto che la vita...
quella nello spazio.
Senti, no, io invece avevo una curiosità su... tanto c'è Enrico che dice che ne pensa del problema dei tre corpi e se ha letto il libro e quindi la trilogia.
Allora, discorso molto simile. Ho letto il primo dei tre libri,
sì,
e poi non mi è venuta voglia di continuare.
Ok, chiarissimo.
La serie, siccome appunto non ero particolarmente appassionato dei libri, ma anche lì un po' per dovere, un po' perché tanti mi hanno detto guardala eccetera, ho iniziato a vederla e anche lì non ce l'ho fatta. La serie è secondo me anche peggio dei libri, che comunque hanno dei meriti. Il primo libro secondo me parte in maniera molto fresca, anche perché c'è questa ambientazione, diciamo, che è diversa da quella normale delle opere di fantascienza a cui siamo abituati, perché parte addirittura con la rivoluzione culturale in Cina, insomma, quindi ambientazione completamente diversa, e ha delle cose molto interessanti, però poi non lo so, poi alla fine forse si perde un po', si dilunga su dei rivoli.
Senti, una cosa volevo darti prima, così stavo parlando dei social, del problema dei social, ho affrontato vari argomenti fuori onda e proprio scrollando, come fai quando, e questo è un grave problema secondo me, quando così un po' per noia ti metti lì e guardi un po' su Facebook, mi sono imbattuto, sai quelle cose consigliate, no? Era una pagina Facebook che si chiama Terra Piatta, esiste davvero, sono seri,
sì.
Vabbè che esiste la Flat Earth Society in America, quindi insomma per carità ci credono. Secondo me non è nemmeno così tanto folle rispetto a tante altre cose che giudichiamo meno folli, secondo me. Mm-hmm. Cioè nel senso c'è gente che dice che nei vaccini ti mettono, no, che fanno
chip,
sì, fanno male, quindi voglio dire va bene pure la Terra Piatta a quel punto. Però hanno messo un video di, secondo me, non ho capito in che modo fake, cioè se è rifatto con l'intelligenza artificiale o se non so cosa, di Buzz Aldrin che diceva noi non siamo mai stati sulla Luna sostanzialmente, rispondendo a una bambina diceva no, sai perché non ci siamo più tornati, perché in realtà non ci siamo mai stati. Ora, il punto è, questo fatto di essere stati sulla Luna nel 69 e poi non aver più fatto nulla, effettivamente, dal punto che poi non è vero, magari, no, ci spiegherai. Ha effettivamente dato adito a molte teorie del complotto. Quindi, com'è possibile? Siamo nel 69, poi, dopo tutto il progresso,
che è successo,
su Marte ci siamo andati, non abbiamo colonizzato, la Luna non ci siamo tornati. Allora, forse non era così come ci raccontano. Ecco, come stanno le cose in realtà?
Allora, intanto breve parentesi su Buzz Aldrin, quella cosa non l'ho vista, ma è sicuramente fake, perché tra l'altro Buzz Aldrin è noto perché c'è un video che circola su internet in cui lui addirittura prende a pugni uno che...
quindi diciamo
che è moderato, esatto, rispetto all'argomento.
Un complottista che a un certo punto lo avvicina fuori, non so, da una convention in qualche, dove aveva fatto un discorso e appunto insinua che... E lui talmente esasperato ormai da questa cosa che
basta,
e gli molla proprio un cartone, come si dice a
se
Roma.
Se riesce a togliere argomenti anche a uno scienziato.
Quindi sicuramente quello di Buzz Aldrin è stato o montato in maniera da far sembrare che dica queste cose, oppure addirittura ormai con l'intelligenza artificiale purtroppo puoi fare qualunque cosa. Dunque, no, la domanda perché non ci siamo mai tornati è una domanda che per certi versi è anche legittima come curiosità, perché in effetti uno può chiederselo, però bisogna anche capire meglio il contesto e capire meglio anche la difficoltà dell'impresa. Cioè non è che uno prende e va sulla Luna così, no? E per andare sulla Luna negli anni 60 con le missioni Apollo, gli Stati Uniti fecero degli investimenti pazzeschi, cioè lì ci fu a un certo punto, siccome avevano perso un sacco di tappe con i sovietici che avevano fatto molte cose prima di loro, a un certo punto ci fu il famoso discorso di Kennedy che dice noi dobbiamo mandare delle persone sulla Luna e riportarle sulla Terra, perché poi uno si dimentica pure sto dettaglio, non ce le devi solo mandare, devi riportarle sulla Terra sane e salve entro 10 anni, no? E in effetti lo fecero, ma lo fecero a costi pazzeschi, cioè all'epoca il budget della NASA, se non ricordo male, fu per un periodo il 4% del bilancio americano complessivo, oggi è ben sotto l'1%. Quindi la ragione fu proprio della situazione mondiale in quel periodo, cioè loro volevano vincere questa che faceva parte della guerra fredda, era una sorta di battaglia,
certo,
la volevano vincere.
Quindi è una questione politica.
Una questione politica, assolutamente, assolutamente. È una questione politica che gli Stati Uniti hanno voluto vincere a tutti i costi investendo cifre pazzesche che poi gli sono anche in qualche modo ritornati, perché quegli investimenti anche in termini proprio di formazione di persone che poi nei decenni successivi hanno lavorato nell'ambito tecnologico, eccetera, è stata determinante. Però poi a un certo punto quella cosa è finita. Nel 72, quando l'ultimo essere umano se n'è andato dalla Luna e poi non c'è più tornato, quella cosa è passata praticamente sotto silenzio. La gente si era talmente abituata che non, fondamentalmente non seguiva neanche più quella cosa con la passione che c'era stata solo 3 anni prima, no? Quindi è abbastanza incredibile, ma a un certo punto questi hanno detto non vale la pena, è inutile, e hanno fatto altre cose.
È chiaro. Intanto qualcuno ci manda subito il video velocemente di Buzz Aldrin che colpisce Punches Moron in the Face, proprio il video su YouTube. Ecco il video, se non ricordo male, la cosa che gli ha fatto girare le balle è che gli dà del bugiardo.
Esatto.
Chiede a Buzz di giocare sulla Bibbia che è stata sulla Luna, e lì Buzz si incavola e gli molla un pugno. Vabbè, qualcun altro scrive: finché non riescono a tornarci il dubbio rimane. Ma il dubbio rimane per chi?
Ma se uno c'ha dubbio sul fatto che ci siamo andati negli anni 60, che dovrebbe fargli cambiare idea adesso? Cioè, il problema è che persone che sono persuase da questa propaganda poi sono difficilissimi da convincere. Magari qualcuno in buona fede sicuramente c'è,
ma anche perché lì sembra che il complotto politico vada addirittura oltre. Cioè, non solo c'è la questione di dover vincere, no, a livello pratico in politica, ma c'è pure il complotto di dire però forse non lo facciamo. Cioè, nel senso, è questa a me la cosa che a volte non mi fa ragionare sul come succede questo.
Ma in effetti c'è anche un controargomento che sarebbe facilissimo e non capisco perché, no? Cioè, uno dovrebbe dire, ma scusate, ma i più interessati a dimostrare che gli americani non erano mai andati sulla Luna all'epoca dovevano essere i russi, i sovietici, che stavano perdendo una cosa che avrebbero... E i russi...
Una guerra.
E i russi furono, purtroppo, riconobbero questa cosa, no?
Certo.
Quindi... Cioè, se uno voleva smontare quella cosa sarebbe successo subito, ma figurati con tutto lo spionaggio che c'era all'epoca, con la guerra fredda, se i russi non avrebbero approfittato dell'occasione per sbugiardare gli americani. Quindi è una cosa che non sta in piedi da nessun punto di vista, no? E però vabbè, insomma, c'è chi vuole continuare a crederci.
Intanto c'è chi qualcuno scrive: se non ci fosse stata quindi la guerra fredda non saremmo mai andati sulla Luna, possiamo dire così, ribaltando la questione.
Probabilmente no, va detto questo, probabilmente no, si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi tra l'altro lì anche dal punto di vista storico interessante tutto l'intreccio anche con gli scienziati tedeschi che avevano sviluppato la missilistica per altre ragioni, perché von Braun, che è stato uno degli artefici delle missioni Apollo, veniva dalla Germania, era stato proprio nazista, era uno scienziato nazista che aveva progettato i V2, i razzi che venivano usati per bombardare Londra, e gli americani in maniera molto cinica se li sono presi tutti questi scienziati e li hanno usati, questi scienziati, insomma, questi ingegneri, e li hanno usati per vincere il lato astronautico, diciamo così, della guerra fredda, no? Quindi si sono intrecciati tutta una serie di fattori che probabilmente sono abbastanza irripetibili, tant'è che poi von Braun, quando ha provato a convincere, dopo le missioni Apollo, ha provato a convincere i presidenti americani, facciamo una missione su Marte, e voleva farla negli anni 80, e ripeto, von Braun a quel punto aveva un credito nei confronti degli americani e degli Stati Uniti pazzesco, ma nonostante tutto non è riuscito mai a farla quella cosa, perché non è che prendi e vai nello spazio e porti gli esseri umani su un altro pianeta, no? Non è così facile, nonostante The Expanse,
esatto. Caro Amedeo, siamo qui a parlare del cosmo in brevi lezioni, tra poco entriamo proprio in argomento parlando un po' nello specifico del tuo libro Big Bang, pianeti, galassie, buchi neri, segreti dell'astrofisica. Intanto i nostri ascoltatori sono gli Zozzoni, prima stavamo parlando di sesso e ci dicevano: ah, chiedi ad Amedeo come funziona il sesso in mancanza di gravità, cioè nel senso, una grande
È stato mai non è stato mai sperimentato ancora, in realtà.
Attenzione.
Che io sappia non è stato mai sperimentato, se ne è parlato, perché poi per esempio se vuoi veramente andare nello spazio e colonizzare altri mondi, prima o poi il problema dovrai porre. Però per il momento non se ne
parla. È strano che anche a livello di curiosità nessuno abbia pensato, un Elon Musk, ce lo vedo bene, che dice: facciamo una missione per verificare come si va.
Ma quei poveri astronauti, come può mesi dentro quei nocelli,
che fanno?
Quindi non...
Non so bene, guarda, questo bisognerebbe chiedere a un astronauta. Ricordo questo per esempio, è una cosa che avevo scritto nel libro precedente, che a un certo punto uno di questi miliardari, appunto, che fanno i voli privati eccetera, aveva immaginato una missione in cui voleva mandare una coppia sposata privata, ovviamente, cioè, ripeto, questi turisti spaziali, voleva mandare una coppia sposata e seguire tutto il loro la loro permanenza nello spazio. Poi non è non è mai stata fatta
proprio,
esatto,
cioè,
espandere The Truman Show oltre.
Beh, sarebbe stato meraviglioso. Va bene, senti, ascoltiamo una canzone scelta da te. Cosa ci hai portato stamattina a far ascoltare Amedeo?
Allora, banalissimo, ma iniziamo con Starman di David Bowie.
Bene, alla grande, che è sempre un piacere riascoltare. Torniamo tra pochissimo dopo David Bowie e dopo la pubblicità con Amedeo Balbi per parlare del suo Il Cosmo in brevi lezioni. Burr Rizzoli. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, does he not? All the children do get. I had to phone someone, so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out, so you heard him too. Oh, oh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up in time. There's a star. E oggi la musica la sceglie il nostro Amedeo Balbi, nostro ospite in studio per Il Cosmo in brevi lezioni. Arriva George Harrison con All Things Must Pass.
Radio Rock.
It's classic. We'll be right back.
Meraviglioso doppio album uscito nel 1970 di George Harrison, un vero e proprio gioiellino. E consiglio sempre, ogni volta vi capita di ascoltare qualcosa da questo disco, di recuperare a chi non lo conoscesse, perché magari ha comprato e ha conosciuto e ha apprezzato solo i dischi dei Beatles e non ha magari approfondito la conoscenza di George Harrison. Ce l'ha portato il nostro Amedeo Balbi. Come mai, se c'è un motivo, hai scelto questa All Things Must Pass di George Harrison?
Bella domanda.
Se si può dire.
No, si può. Vabbè, intanto perché credo che George Harrison sia il mio Beatle preferito.
Sì.
Stranamente, forse perché è chitarrista, non lo so, vabbè. E poi perché questa, insomma, ha un significato proprio, l'idea appunto che tutto passa è una cosa che risuona molto.
Certo. Senti, ti leggo un po' di... Allora, innanzitutto, cioè qui continua, chiudiamo la parentesi Luna, insomma, i fake news varie, qualcuno scrive una delle migliori prove comunque è che a livello statistico è impossibile che fra tutte le persone che hanno lavorato al programma nessuno abbia fatto uscire che era fake, mentre qualcun altro dice come mai, a me fa impazzire quando per portare delle prove a supporto del fatto di non siamo andare, come mai quando hanno chiesto di giurare sulla Bibbia e stare sulla Luna non hanno fatto, cioè hanno costruito tutto tutta sta cosa e poi dopo il problema è che non hanno giurato sulla Bibbia, no? Come se giuro sulla Bibbia hai risolto il problema, no? Diciamo non ci sono più altre cose. Senti Amedeo, il tuo libro è diciamo così una raccolta di articoli che hai scritto per Le Scienze, che è un giornale, diciamo, il più importante, no? Il più autorevole giornale italiano di divulgazione scientifica, e parli di, insomma, di tantissime cose diverse: Big Bang, pianeti, galassie, buchi neri. In tutti questi anni di divulgazione scientifica, quale tra questi argomenti secondo te è quello su cui, proprio facendo anche una statistica, anche in questo caso, ti hanno posto più spesso delle domande, più, cioè più curiosità, diciamo?
Beh, i buchi neri sono una cosa che probabilmente sta in cima a tutte le discussioni, le curiosità e quello che soprattutto appunto le persone che non sono del campo, no, vogliono sapere. Quando sanno che sei un astrofisico si finisce sempre a parlare di buchi neri.
Che cosa sono i buchi neri?
Cosa sono, che c'è dentro, che succede se ci finisci, dove sbuchi. E questo in realtà è sempre stato così in qualche misura, forse è stato anche però poi alimentato da cose, prima parlavamo di fantascienza, ma Interstellar è stata probabilmente anche un po' per una generazione, no, è stato quello che magari per noi, per me che sono di una generazione diversa, può essere stato 2001 Odissea nello spazio, certo. o in qualche misura Star Wars, anche se poi Star Wars non è un film propriamente di fantascienza, mentre Interstellar c'ha questo tema dei buchi neri che è molto centrale, quindi la gente si pone molte domande su questa cosa.
Senti, c'è quale potrebbe essere secondo te il, adesso grazie alla tecnologia insomma scopriamo sempre di più sul cosmo, però nascono anche nuove domande, qual è il tema, diciamo l'argomento che oggi tiene banco, mantiene insonni, potremmo dire, gli astrofisici, e che potrebbe essere oppure quella che intravedi potrebbe essere la frontiera degli studi dei prossimi anni?
Allora, come opinione personale, ma penso anche insomma sia abbastanza oggettiva, credo che una delle cose più interessanti da capire e che ancora non sappiamo è la distribuzione della vita nell'universo, cioè quanta vita c'è nell'universo, se c'è vita fuori dalla Terra, e capire sì. Che cos'è che rende un pianeta adatto alla vita, non alla nostra, perché come dicevo prima non è che noi possiamo andare dove ci pare, ma in generale, cioè la vita in generale, quanto è diffusa nell'universo. È una grande domanda ancora irrisolta, un'incognita che siamo per la prima volta come umanità in condizione di affrontare scientificamente, cioè fino a qualche anno fa sarebbe stato abbastanza impossibile, adesso cominciamo a avere gli strumenti per trovare una risposta certo. Scientifica.
C'è qualcuno che chiede sui buchi bianchi, dice che mi hanno incuriosito di più dei buchi neri, diciamo così, o meglio la teoria sui buchi bianchi. Possiamo, ecco, so che tu hai ripetuto, però facendo il divulgatore scientifico chiaramente un po' è anche il tuo mestiere, possiamo ripetere la differenza tra buchi neri e buchi bianchi, di che cosa stiamo parlando?
Dunque, buchi neri sono regioni dello spazio-tempo da cui non può uscire nulla, cioè una volta varcata la soglia del buco nero, cioè l'orizzonte, non si può più tornare indietro, non può uscire neanche la luce, quindi sono neri per questo motivo. Se questo concetto lo ribaltiamo, proprio lo invertiamo completamente, viene fuori il concetto di buco bianco, che è invece una regione di spazio-tempo in cui non si può entrare, può solo uscire materia o energia da questa regione. E quindi per esempio qualcuno paragona un po' i buchi bianchi come concetto un po' per esempio al Big Bang, all'origine dell'universo, cioè l'origine dell'universo è questa improvvisa appunto eruzione, se vogliamo, sì. No? Di energia e di materia. Non è un parallelo del tutto accurato, perché ancora non è chiaro se il Big Bang possa essere ovviamente considerato un buco bianco, però diciamo per dare un'idea questa è l'idea dei buchi bianchi. Mentre però i buchi neri sappiamo che esistono, i buchi bianchi non lo sappiamo, e in realtà ci sono molti dubbi proprio sul fatto che possano esistere.
Sì, infatti insomma, abbiamo affrontato anche questo discorso. Poi dall'altro devo dire, adesso mi viene in mente, nella comunità scientifica, tra voi astrofisici c'è, diciamo così, tendenzialmente concordanza, oppure ci sono fazioni, inimicizie? È una domanda abbastanza retorica, ma insomma, come dire, fazioni, no, quello non è credibile, quell'altro...
Ma sì che ci sono. Guarda, la scienza è fatta da esseri umani, e anche questa cosa, forse appunto c'è questa idea, questa concezione della scienza come una specie di cosa meccanica molto fredda in cui le cose vanno avanti appunto per pura oggettività e pura appunto è come se fosse un algoritmo, no? Adesso tutti parlano di algoritmi, no? E la gente pensa che la scienza è un algoritmo, una scatola in cui metti dentro delle informazioni, esce fuori la risposta. In realtà la scienza appunto la fanno le persone, e quindi è chiaro che quando su una cosa si è raggiunto un consenso che esiste nella scienza, il consenso scientifico, a quel punto diciamo le cose sono abbastanza chiare e più o meno tutti sono d'accordo. Su altri temi che sono ancora aperti, ancora di frontiera, e chiaramente ci sono divisioni, schieramenti, anche inimicizie personali, invidie, c'è tutto quell'armamentario di roba che ci piace tanto.
No, perché te lo chiedevo perché sai già dove vado a parare, chiaramente, ma abbiamo presentato, c'è stato un astrofisico che è stato nostro ospite e si è parlato appunto di buchi bianchi e... rispetto all'origine, no? Rispetto alla teoria che vorrebbe sostituire il Big Bang con un grande rimbalzo, sostanzialmente, la tua posizione qual è? Cioè, tu cosa pensi, visto proprio che è un tema ancora dibattuto nell'ambito della comunità scientifica, non c'è una comunità di visioni da questo punto di vista, qual è la tua invece, la tua idea?
Allora, al momento non si può prendere una posizione basata su prove, no? E quindi dal punto di vista proprio scientifico non te la puoi dare una risposta. Io dubito che potremo mai averla, tra l'altro, la risposta, perché questa è un'altra cosa di cui parlo spesso. Quando ti avvicini a quegli istanti iniziali non hai proprio più gli strumenti, e tra l'altro non è soltanto il fatto che non hai gli strumenti fisici, perché quelli potresti dire vabbè, un giorno ci arriveremo a capire, no? Miglioreremo un po' le teorie e quindi capiremo meglio, però poi a un certo punto c'è un problema, se vuoi, proprio filosofico, che puoi sempre, diciamo, spostare l'orizzonte un pochino più in là,
sì.
e rimane sempre qualcosa di incognito, quindi non lo so, insomma c'ho un po' di dubbi sul fatto che arriveremo mai a una risposta definitiva. Se per esempio, se invece mi chiedi qual è la mia preferenza personale, come non motivata da nulla, diciamo, quindi una cosa filosofica, a me sembra strano per esempio un universo che sbuca completamente fuori così, pa, no? E anche proprio c'ha, secondo me, un po' dei problemi, quindi è possibile, non contraddice nulla di quello che sappiamo e delle prove che abbiamo, il fatto che l'universo in qualche misura sia esistito da sempre, sia qualcosa che è, semplicemente, che non hai bisogno di spiegare.
Certo.
Cioè puoi spiegare il meccanismo del nostro universo, cioè come il nostro universo a un certo punto sbuca fuori, ma l'essere, quello in filosofia è cioè questa cosa che è, non la spieghi, cioè è semplicemente.
Certo.
Quindi non è stata posta in essere, ma è.
È
un concetto. Siamo
molto filosofico. Tema della filosofia.
Tra l'altro, io sai che con il mio amico Massimiliano Parente, molto spesso, che tu hai conosciuto, molto spesso discutiamo sul tema dei fisici che impazziscono, e che ce ne sono tanti di casi, sì, no? E che sì, diventano a un certo punto dei santoni, sì, o comunque si avvicinano proprio alla spiritualità, alla religione, che è una cosa un po' strana per uno scienziato, no? Dovrebbe essere quasi agli antipodi per certi versi. Tu come te la spieghi questo fatto che molti fisici alla fine, andando molto molto nello specifico, finiscono per veramente entrare in questioni filosofiche, ma spesso addirittura quasi spirituali, proprio quasi religiose, diciamoci la verità?
Beh, intanto perché è una cosa che fa parte degli esseri umani, no? È un'esigenza che forse ci abbiamo dentro, e quindi troviamo in qualche modo appunto la forma che ci soddisfa di più, ma poi l'esigenza resta, e magari negli scienziati rimane questa cosa e la trasformano, per esempio, nella voglia di capire tutto perfettamente, di avere qualcosa che funzioni in alcuni scienziati, poi magari quelli, c'è pure chi non è, chi non fa mai questa transizione. E, non lo so, io non sono neanche così convinto che ci sia una vera collisione frontale tra essere scienziati e avere una prospettiva che, se vogliamo, la possiamo chiamare spirituale, anche se non è una parola che mi piaccia molto, perché pure questa è indefinibile, certo, ognuno la interpreta un po' come gli pare, ma insomma, se vai a vedere anche molti scienziati assolutamente così fuori da qualunque sospetto di essere così superstiziosi o di credere in cose strane, avevano una sorta di attrazione proprio per l'universo in quanto esiste e in quanto vuoi capire che cos'è, cioè... E quella può essere forse una forma di risposta anche a certe domande spirituali, chiamiamole così. Ripeto, non mi piace la parola, ma uso questa parola,
certo, per capirci. Sì. Tra l'altro, io ho chiesto, insomma, un po' di domande da parte degli ascoltatori e di curiosità. C'è qualcuno che metto insieme due o tre domande che erano molto simili, però insomma ci si concentra anche sul cosiddetto piano B nel cosmo, cioè cosa accadrebbe se le cose dovessero andare male sulla Terra. E, insomma, cioè, sono le dichiarazioni, no, di Elon Musk su Marte, eccetera, eccetera. Cioè, è possibile pensare al cosmo dal punto di vista, tu ne hai trattato anche su, su un tuo precedente libro che si chiama Su un altro pianeta, sotto il punto di vista, diciamo, chiamiamolo colonizzatore, insomma, no? In qualche modo, di chi dice vabbè, se va male, andiamo in un'altra, da un'altra parte.
No, no, secondo me assolutamente no. Questa è proprio una, ecco, molti si occupano di sfatare miti che non andrebbero, che non sono miti e che non andrebbero confutati, tipo il fatto che siamo stati sulla Luna. Ma invece questo, secondo me, se uno volesse fare un po' di critica seria, cioè andare a guardare come stanno le cose, forse questa è la cosa che bisognerebbe affrontare, cioè questa idea che viene un po', pure questa, viene dalla nostra voglia come esseri umani di allargarci forse o di esplorare, eccetera. E l'esplorazione di per sé è una cosa bella che facciamo e che continuiamo a fare, e possiamo farla anche rimanendo da terra, ma l'idea che l'umanità debba allargarsi proprio fisicamente e colonizzare altri mondi, per quanto a qualcuno possa piacere, è completamente irrealistica, almeno al momento è completamente fuori dalla nostra portata, ma io credo anche in futuro, devo dire.
Quindi ci abbiamo un'occasione, la Terra. Vediamo che
sì,
possiamo
in
fare.
In tanti stanno dicendo, tra l'altro.
No, perché poi diventa una cosa, cioè, vabbè, tanto male che vada, facciamo, sì, tanto andiamo poi da qualche altra parte. No, quindi dobbiamo sistemare le cose.
Anzi,
qua.
Prima mi dicevi che cosa non fa dormire la notte gli scienziati. A me, francamente, una delle cose che non mi fa dormire è veramente questo il pensiero del fatto che quello che abbiamo sul pianeta alla fine è finito, e non c'è la percezione, finito nel senso che sono risorse limitate complessivamente, e non c'è forse questa percezione nel modo in cui invece viviamo e interpretiamo le cose. Quindi, insomma, il futuro dell'umanità è una cosa che forse dovrebbe preoccuparci.
Ti faccio una provocazione, tu parli anche di Einstein nel tuo libro, chiaramente, e mettendo su una bilancia, quanto ci ha preso Einstein rispetto a quanto si è sbagliato? Perché molti insomma, parlano del fatto che, insomma, avrebbe evidentemente sbagliato dei calcoli, che ci sono delle cose che non tornano. Quanto è stato, diciamo, innovativo e fondamentale la sua figura rispetto invece a quello che legittimamente, rispetto a decine di anni fa, non è stato previsto correttamente?
Ma guarda, sulla relatività non è ancora mai stato beccato in fallo, cioè ci ha preso su tutto, nonostante appunto sia ormai un secolo che esiste la relatività e sono stati fatti miriadi di esperimenti e di test, e per il momento, insomma, funziona. Chiaramente ha sbagliato pure lui su alcune cose, ha sbagliato su un errore famoso che fece, che poi in realtà, nonostante fosse secondo lui un errore, si è rivelato corretto. Era questa idea che nell'universo ci fosse una forma di energia che repulsiva, che fa appunto accelerare l'espansione dell'universo. Si è sbagliato inizialmente, per esempio, sulle onde gravitazionali, che prima pensava che esistessero, poi ci ha ripensato, poi ha cambiato di nuovo idea. Quindi non è che, e sulla, per esempio, sulla meccanica quantistica, lui aveva idee molto critiche sulla meccanica quantistica, e su alcune cose ha avuto torto, ecco.
Però dici complessivamente, insomma, rimane Einstein.
Sai, anche questa è una cosa che molte persone che forse stanno fuori dalla scienza immaginano che, appunto, che non sbagliare mai sia il segno di una grandezza, ma non è così, no? Cioè, la scienza in realtà passa anche per l'errore, quindi
i tentativi, cioè.
Esatto, il punto è come sbagli. Cioè, se sbagli scientificamente impari qualcosa, se sbagli perché appunto non usi il metodo corretto, in realtà non fai progressi. Questo...
Ti posso chiedere, allora, proprio rispetto a questo, qual è l'errore maggiore che uno scienziato può fare durante una ricerca? Cioè,
Non essere rigoroso e abbandonare la metodologia corretta, abbandonare il metodo, cioè per esempio avere ipotesi che non possono essere messe alla prova, oppure quello che purtroppo prima parlavamo anche un po' della sociologia degli scienziati, no? Del fatto appunto che gli scienziati sono esseri umani, a volte si attaccano a un'idea, alla loro idea preferita,
pur di dimostrarla,
e invecchiando si attaccano sempre di più nonostante tutte le evidenze contrarie. Quella è una cosa che chiaramente va un po' contro lo spirito scientifico, quindi quello è un tipo di errore vero, secondo me. Mentre l'errore in cui tu fai un'ipotesi e quell'ipotesi con un esperimento viene mostrata falsa, hai capito qualcosa, hai imparato qualcosa.
Certo.
Dunque, ci sono un paio di messaggi che voglio leggere al volo, ma dobbiamo chiudere. Il libro di Amedeo Balbi, Il Cosmo in brevi lezioni, vi farà impazzire, perché sto già vedendo le curiosità che avete e so che, insomma, leggendo questo libro troverete pane per i vostri denti. Due cose al volo. Una cosa a me, che forse te ne avevo già parlato, una cosa che mi è sempre incuriosito tantissimo, è il fatto che, a dispetto forse di quello che paradossalmente immaginiamo, l'universo è finito, cioè sì, ha una fine. E la domanda è, ma qua, cioè, se è finito, che succede quando arrivi alla fine dell'universo?
No, è finito, è corretto, è finito, ma nel senso che la regione che possiamo osservare è finita. Però è come un orizzonte. Se tu potessi spostarti e occupare un'altra posizione, così come sulla Terra quando cambi posizione l'orizzonte cambia, potresti vedere una regione che adesso non sei in grado di vedere.
Okay.
Però purtroppo sta cosa nell'universo non puoi farla. E anche, diciamo, prima parlavamo di viaggi spaziali, anche se potessi spostarti e andare su un altro pianeta o su un'altra stella eccetera, non cambierebbe niente, perché l'universo è talmente grande che il tuo punto di vista non verrebbe modificato. Quindi in realtà non lo sappiamo, l'universo non è che c'ha un bordo, no? Potrebbe anche essere infinito. Il bordo è semplicemente il bordo della nostra...
È finito per noi.
E noi riusciamo...
Esatto. Nostra... Ritorniamo alla filosofia qua, tra l'altro, infatti, subito ci riagganciamo.
Tanto c'è qualcuno che chiede di sequestrare Amedeo in studio, d'accordo, almeno fino a mezzogiorno, con gli occhi, con i cuoricini. E Roberto dice, avrei una domanda che mi assilla da anni, vediamo se riusciamo a togliere questo dubbio amletico da anni. Si dice spesso che l'universo sia in espansione. Ipotizzando di poter interrompere per un istante questa dinamica, cosa c'è o ci sarebbe dalla parte che non si è ancora espansa? Non so se ha senso e se mi sono fatto solo pippe mentali.
No, è un errore in cui cadono tanti, di nuovo perché non è facile da visualizzare, ma questa idea dell'universo che si espande, le persone lo interpretano sempre come c'è un grande vuoto, uno spazio infinito vuoto, dentro c'è questa cosa che chiamiamo universo e si espande e va a occupare altro spazio. Ma non è così, cioè l'universo è tutto quello che c'è, prima dicevamo l'essere, l'universo è tutto quello che c'è, quindi l'espansione è una cosa che noi, stando dentro l'universo, misuriamo, nel senso che vediamo che le distanze tra i punti crescono col passare del tempo. Ma non è che tu l'universo lo vedi da fuori, non c'è un fuori, non è che puoi dire si espande dentro qualcosa. Quindi
certo.
È questo, è quello che è. Tu devi immaginare, l'esempio che si fa spesso è che magari... diciamo è anche un po' fuorviante, però forse aiuta un po', è che se tu prendi un palloncino e lo gonfi e sei un essere bidimensionale, cioè sei un essere che vive solo sulla gomma del palloncino, per quell'essere non c'è dentro o fuori dal palloncino perché non esiste la terza dimensione, il palloncino si gonfia, quindi si espande, ma l'essere che sta sul palloncino non c'è un bordo, no?
Certo. Però scusa, allora mi verrebbe da dire è quasi ininfluente, allora, a questo punto, cioè non essendoci una possibilità di vederlo da fuori, è quasi ininfluente il fatto che si espanda, cioè cosa impatta, diciamo?
Impatta per esempio nel fatto che cambia la densità della materia, cioè se tu espandi questo palloncino, i punti prima appunto sono tutti vicini tra loro, col passare del tempo si allontanano sempre di più, quindi se immagini che questi punti siano delle particelle, si diluiscono sempre di più, la densità decresce. Ci sono delle conseguenze pratiche, certo, che effettivamente puoi osservare e puoi misurare, quindi non è una cosa balzana che ci è venuta in mente.
Ci stai dicendo
così,
che a un certo punto esploderemo?
Speriamo di no.
Vabbè, a parte che sulla nostra fine credo che arriveranno prima altre cose, Amedeo, cioè sì, parlo di nostra come Terra, chiaramente,
sì,
con il pianeta Terra.
Sì, no, quando la Terra finirà non ci sarà più nessuno da un sacco di tempo, e non solo nessuno come esseri umani, ma non ci sarà comunque più la vita sulla Terra.
Quindi non dobbiamo preoccuparci come finirà col sole che
a un certo punto si mangia tutto e diventerà una nana bianca, ma la Terra diventa inabitabile anche prima. Quindi diciamo come abitabilità la Terra c'ha davanti probabilmente un miliardo e mezzo di anni, che comunque è tanto, dai, quindi non ci riguarda. Anche questa cosa è una cosa interessante, perché noi esseri umani singolarmente siamo finiti, lo sappiamo che insomma non siamo eterni, no? Però ci puntiamo sempre su queste cose che
l'eternità
al di là, cioè ci dà fastidio pensare che anche l'umanità a un certo punto finirà, però insomma all things must pass, no?
Esatto. Diciamo che è più facile ci ammazziamo fra di noi rispetto al sole
o altro,
ma tutto finisce prima o poi,
tutto finisce, quindi insomma, va bene. Allora io a questo punto ti ringrazio, Amedeo, per essere stato con noi. Ricordo in libreria e anche su, insomma, già da subito su tutte le principali librerie online, e poi appena apriranno le librerie tra forse hanno già aperto, da una mezz'oretta, andare subito ad acquistare oggi stesso il Cosmo in brevi lezioni, Big Bang, pianeti, galassie e buchi neri, i segreti dell'astrofisica, Burrizzoli del nostro Amedeo Balbi, che invito a trovare, a tornare a trovarci quando vuoi, insomma, qui a Radio Rock. Ti aspettiamo.
Volentieri, volentieri.
Grazie mille, Amedeo Balbi. Noi torniamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show. Ciao a tutti. Da adesso Gagarin, per rimanere un po' in tema, Gagarin con Tatiana e Marco. Tra pochissimo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.